Bene. Siamo in registrazione. Pronti? Sì. Cominciamo subito con una frase enigmatica secondo il mio solito. Allora, cominciamo con un'opera della mia amica Paola Di Bello, che è una delle artiste italiane e europee più importanti. È un'opera che già fece vedere alcuni anni o sono, provocando veramente uno shock percettivo. La tesi. È questa, che posso riassumere questa battuta. La chiamo versione vivace, un pochino così curiosa, non troppo pericolosa, temo, forse la più pericolosa dell'anno, ma insomma, lo dico ogni volta. Non tutto ciò che vediamo è falso. Che tesi o contesto che dovete avere questa mattina? Attenzione, perché quando vi dicevo prima, poco fa, dopo le mie e di quanti altri come me mi insegnano un po' di trucchi di sopravvivenza culturale, dopo queste lezioni, il mondo non è più innocente. Quindi, praticamente si spalancano davanti ai vostri occhi corpi, eventi, fenomeni che sicuramente, come dicevo, sono sovrasegni, non solo segni, ma segni agli stessi stati, stratigrafie di significati, plurisensi. Sicuramente una pista ci fa capire con un'opera, ne fa tantissimi di questo tipo, ma con un'opera, che ne fa tutte le altre, l'inganno percettivo. È come se la realtà si inducesse a sbagliare, a vederla. E quindi fare un grande sforzo, diventa una metafora, un grande sforzo per riuscire a vedere la realtà quando essa si traveste e si nasconde e finge di essere altro, diversa da quella che non fa. Allora, l'artista è colui, come dice, forse l'ultimo esemplare della modalità della costruzione che è capace di tagliare lo schermo, entrare al di là della apparenza. E questo che vediamo adesso è un'opera sulla falsa apparenza, ovvero un'opera sulla dura realtà. E se mi permettete una battuta politica, ahimè, poi riguarda la mia storia, sulla realtà che dura, nel senso che, contraddicendomi un po', ma politicamente radicalizzandomi nuovamente, attenzione a quanto mi dicono che della realtà non c'è più bisogno e che la realtà non esiste più. Io voglio con voi scommettere che la realtà c'è ancora, perché contro una certa realtà, o comunque contro lo stato della realtà, o la realtà dello stato, bisogna combattere. Tutto quel po'. So se qualcuno è lì. Vai. Naturalmente la musica induce ad abbracci sensuali e ad errori tragici. purtroppo vediamo quest'opera assolutamente sbagliata, distorta, perché Paolo, per quanto abbia cercato di lavorare, non è riuscito a riconfigurarla così com'è, un grande orizzonte, e noi l'abbiamo espressa, non so per quale errore sarà il tecnico, ma Paolo sono ai massimali di lavoro, perché un VHS che è trasferito nel digitale è girato di 90 gradi, si provoca questo errore, perché l'opera di Paola, Paolo di Bello, consiste nel fatto che proprio essa deve essere vista dentro un televisore. Perché il televisore che tu hai, per poterla vedere, lo devi traslare, girare di 90 gradi. 90 gradi. Perché la traslazione da quel congiunte della mia subita percezione ai 90 gradi tradisce il trucco, ti fa capire veramente che bisogna girare di 90 gradi, fare angolo retto, mettere il regolo dentro la nostra percezione e vedremo quest'opera singolare. Va bene, sì, la vediamo abbastanza bene. Allora, capite? Io vi ricordo quest'opera, che dicevo ieri, mentre in uno dei miei numerosissimi piccoli monitor, persone di altissima intellettualità, inginocchiata, ma come ha fatto a far girare le scale di San Siro? Che problema ha usato? Eh? No, non ho capito. Ah, certo. Siamo noi che facciamo girare la realtà. La realtà è immobile. Allora chi è l'artista? È colui che è riuscito a togliere il trucco, il nodo, tra bene e falso, lo ha svelato. Per l'artista che produce magia, la realtà non è magica, non ha più segreti. L'artista è l'unico che riesce a svelare, il segreto del mondo. E quindi è quello che ci dice tutto della realtà. L'unico, non più il religioso, il politico, lo storico, che ha interpretazioni veramente suggestive. Questo artista, radicato nel reale, lo svela. È lo spettacolo che ha reso mobile il reale. Appena l'ultimo tifoso si allontana dallo spettacolo, la realtà torna fissa, immobile. Tutto si ferma. Quando noi abbiamo smesso di agirla, quando non siamo più noi i protagonisti della manifestazione reale, la realtà, lasciata se stessa, muore. Mauro è stato veramente bravissimo, vogliamo ringraziare tutti.
Informale possiede forme, non possiede tuttavia le forme che noi riconosciamo nell'esperienza del quotidiano, non sono case, alberi, mari, velieri, treni, uomini, donne, nudi, oggetti,
sull'efficienza, sull'efficienza, ma forma che sono macchie, arte informale, materie, arte materica, gesti, arte gestuale, segni, arte tecnica, forme geometriche, arte minimale, supremazionale, comprensiva. Immagini al bordo, sul bordo del visibile, come sono i tracciati infantili, quelli, le prime espressioni dei bambini, hanno forme, o sì, certo, sono quasi più grandi, e a questo punto tra la forma e l'informe che si seguono due grandissimi artisti, Klee e Kandinsky. Klee e Kandinsky sono astratti, ma le loro forme sono perfettamente eseguenti. Pensate che c'è un'opera, mi pare del 26 così, di Paolo Klee, che è decorata astratto figurativo. Si intravede un paesaggio, sia pure estremamente difficilmente conoscibile e percepibile, si riconosce un paesaggio. Perché? Per quanto tu attragga, dentro di noi c'è l'implacabile necessità di riconoscere le forme, riconoscere, perché se noi non riconosciamo le forme, non sono fermi. Questa è la difficoltà estrema dell'assoluto. L'assoluto prende la forma di un uomo con la barba, Dio. L'assoluto prende la forma dell'angelo, l'assoluto prende la forma della rappresentazione, la rappresentazione per eccellenza, quella dell'uomo che dà forma all'assoluto. Ma questo è il fatto di incidente dell'assoluto. Noi dobbiamo liberarci dalla rappresentazione dell'assoluto, perché l'astratto e l'assoluto non possiedono forma. Qualsiasi elemento che noi poniamo per indicare l'astratto, anche una sola linea, anche un solo punto, queste sono forme e come tali narrano, indicano, non a caso, uno dei testi a cui sto facendo riferimento, Paolo, Matteo Calici, punto, linea, superficie. Una linea, questa, ha un suo significato, questa ne è un altro, e questa un altro ancora, e per sempre quel significato. E questa linea circolare ha solo quel significato, e quest'altra ne possiede un altro completamente diverso. E questa, guardate, è simile a questo suono. È il ghigno. E il ghigno è quello che tu tracci. Con scrittura automatica, allora arriviamo al comunismo, quando telefoni, tu sai, hai la penna in mano, e quel ghigno che tracci sulla carta vicino al telefono, qualche con un piccolo bastoncino, tratti vicino ai tuoi piedi, mentre disperatamente solo sei steso sulla sabbia in attesa di lui, lei, o quando tu di notte tornando a casa ti siedi e facendo lo stesso gesto, sei insicuro di esistere. Il divoro è la sensazione che, pur essendo
distratto, devi radicare la tua presenza, il tuo corpo deve emettere la prova che esiste. Ecco perché le persone insicure si toccano il naso, si spalla, si grattano, si toccano. Dov'è il mio corpo? No, pendolarità, la entra, cesce a seconda delle condizioni sociali e politiche, del momento, dalla realtà alla funzione. Il primo momento in cui noi facciamo il realismo in arte è nell'arte preistorica. Ma la incredibile scoperta che fa Alois Riedl nel 1909, no, nel 1893, nei suoi stili frasi, l'intenzione di stile, è la seguente. Leggo, lo stile geometrico è sorto spontaneamente ovunque sulla terra, prima della figura. E nasce, a che cosa? La scoperta della preistoria, il primo segno. Nella linea. Incisione dell'unghia, la prima decorazione a cordicella. Così bella perché prima di diventare filosofo, un uomo preistorico, perché filosofo? Perché il barbaio è filosofo. Che vuol dire parlare di filosofo? Perché è colui che mette a posto la testa. Bago vuol dire testa. Capa, a seconda dei dialetti sopravvissuti da Livio Lontrella oggi, dalla Sardegna, la Sicilia, e l'altro parla anche in Italia. Il concetto di vaso a fiori, che si dice capa, o di testa che vuol dire vaso, in sardo, indica proprio che tra la testa nostra e il vaso c'è una netta analogia. E perché? Perché cosa è determinata? Dalla prova che Socrate già si lo aveva finito di battaglia. E a chi gli chiedeva appunto che lavoro faceva, diceva battaglia, o la levatrice. Decidete voi, ma non è perché io con la terra plasma, incredibilmente, cioè con le poche cose, faccio di voi contenitori di intelligenza, basando che erano cose, non predicando a forse del canico, l'ordine che c'erano i negozi di ceramica. E poi vedremo la ceramica che vi sconvolgerà. Cioè quella ceramica, quel pasto di ceramica, che era proprio lì sulla povera tavola di Vincent van Gogh. E qui si firma su quel vaso di senza, quel vaso che contiene si gira solo se non si compaga con il miliardario giapponese che ha posto la tragica per problema, mettendo io non posso bruciare questo quanto. Torniamo proprio al vaso. Prima di diventare filosofo, l'uomo preistorico usava le cose più immediate per raccogliere e portare una foglia, si faceva in butto. Da questo al passaggio dell'intreccio di foglie e di rami e a poi alla traduzione di questi raccoglitori di arte povera in arte raffinata, quando si scava la creta e la si forma, e poi l'ulteriore passaggio quando la creta ridotta a salamini messa su un rotolino sopra l'altro determina un contenitore che viene modellato. Il quale modello, sono passati già 40.000 anni, ricorda quando per tenere insieme le foglie usavi di una aule, di un filo di erba più lungo, ti avvolgevi intorno e spingevi per tenere insieme, e questo si intorno al bordo del Gaia si chiama infatti corticella ancora oggi. E l'altro, il dito che prendi sul bordo del Gaia per costruire che cosa? Un Christmas, un numero di Christmas. Perché? Il segreto delle cose che voi trovate tracciato in questi due volumi, Le Roi, l'una che sente la parola. L'arte paleolitica, con la sua massima estensione e la sua abbondanza di materiale, fornisce una testimonianza insostituibile della complessità di quello che in realtà sono figurazioni artistiche e scrittura. Quelle che fin dalla nascita dell'economia agricola appaiono come due strade divergenti, in realtà ne costituiscono una sola. È interessante constatare come l'espressione simbolica raggiunga di colpo, a partire dalla linea fame, il livello massimo. Torniamo al tempo. Si vede l'arte staccarsi da una scrittura vera e propria, non il contrario, fatto fuori un luogo comune che è l'arte. L'arte staccarsi da una scrittura vera e propria, seguendo una traiettoria che da un punto di partenza nell'astratto mette via via in luce forme, movimenti, per raggiungere la fine della curva, il realismo e nuovamente inabissarsi. E il realismo nasce quindi come atto distintivo, identificativo, dopo il numero, dopo la scrittura, dopo il segno astratto. Salute che rivoluzione. E qui abbiamo la questione subito dall'inizio, è incredibile, perché la riproduzione, la rappresentazione del bisonte, del cacciatore, della donna, mentre così è quello che sembrava venire fuori da una immagine settecentesca, le tre dee producono da subito uno dei grandi problemi della storia della cultura. La rappresentazione produce di fermento una cosa, è il corpo, e un'altra cosa è la sua rappresentazione. In questo scarto tra il corpo e la rappresentazione, in mezzo c'è il pensiero, il lapsus, il tentativo eterno dell'uomo di cercare di spiegare che relazione passa tra questo suo corpo e questa imprendibile realtà altra che è la rappresentazione. Salto concettuale subito per capirci prima di arrivare a conclusioni.
Non più realtà e antirealtà che si sa nell'immagine, ma due realtà contrapposte, la realtà del reale, la realtà dell'immagine.
Secondo momento in cui l'arte è realistica è nell'arte egizia. Voi avete presente l'arte egizia? Avete presente queste figure messe tutte quante in maniera bidimensionale, in cui si vedono proprio solamente i due occhi sul profilo, in cui si vedono gli arti e i corpi sempre messi nella posizione dell'appiattimento su due soltanto dimensioni, due soltanto dimensioni. Ma la vita non è fatta di perlomeno tre dimensioni. E perché gli egizi improvvisamente scoprono le due dimensioni di questa scoperta rivoluzionaria? Perché? A rappresentare nelle tre dimensioni non è capace di farsi, ma a rappresentare in due dimensioni che occorre la rivoluzione della prima dinastia egiziana. Perché due dimensioni? Perché la rappresentazione vuole rappresentare l'unico mondo in cui le due dimensioni possono esistere, e cioè la dimensione senza la terza. E qual è la terza? Il tempo, la profondità, l'esperienza. Le due dimensioni sono solo del sacro, dell'eterno. Non a caso gli ideogrammi che voi vedete sulle pareti, delle tombe, delle mastaba e di luoghi decorati dell'arte egizia sono sacre. Tant'è vero che quando un faraone era messo in crisi, in discussione dalla storia, la prima cosa che si faceva era quella di eraderne il volto, non per eragione della memoria, ma perché lui vedeva, perché lui era reale. Questo però appartiene all'astratto divino, sacrale, immortalizzante, eterno dell'imperatore. E gli altri? Noi come raffiguravamo, come lo pensavamo il mondo? Altro che tre dimensioni, altro che tre dimensioni, con un realismo che non ha precedenti e né senso in tutta la storia del pensiero umano. Il realismo dello scriba che sta scrivendo la sua storia, lo scriba della cella che sta lavando, la rappresentazione del cane, la rappresentazione degli animali, la rappresentazione dei disperati, dei poveri, degli uomini, degli incidenti e dei feriti nell'arte egizia, convive insieme con l'altro mondo, quello divino, così come convive insieme le tre culture, dalla geroglifica, che è quella degli dei, a quella demotica, che è un dire popolo. Quindi, secondo il momento, noi copriamo un realismo nell'arte egizia. Ma questo è il legato alla realtà del lavoro, alla dura realtà del lavoro, che sia terziario, secondario e primario, cioè dall'operaio allo scriba, dall'intellettuale al misero lavoratore. Il terzo momento in cui l'arte è realistica è nella crisi del mondo classico, quando cioè l'infinita gigantesca estensione dell'impero di Alessandro Magno, del 400 a.C., contiene Europa, parte tutte le anime, l'Africa, un mondo altissimo di natale, in cui la prima cosa che avviene è la consapevolezza che l'uomo è diventato un uomo mondiale, un uomo universale, un uomo concetto della storia, il produttore di storia, e nulla più è assoluto, nulla più è vero. Tutto è dinamico, tutto cambia troppo velocemente, Alessandro muore, i satrapi dividono l'impero in quattro parti, ognuno pensa per sé, i salvi di cuore. La fine dell'impero coincide con noi, coincide con l'ultima praticità, con la fine della praticità. Nemmeno l'uomo storico, l'uomo pieno di disperazione, di miseria, ma anche felice e contento di essere soggetto di se stesso, liberato. La grande crisi, appunto, della grande crisi occidentale, che dice liberazione dall'autorità e anche però contemporaneamente solitudine assoluta della dispersione dell'umanità, non più soggetta ad un unico principio. Quali sono le forme? La vecchia che piange, il fanciullo che coglie la spina dal piede, non più una bella classica, ma una donna che veramente quella donna, Francesca, Luisa, che fa il bagno, quella coppia di amanti che sono Enrico e Franca, no? Gli amanti, se non ha l'arte classica. Quell'uomo, il ritratto, per la prima volta, il ritratto, ma veramente è una coscienza storica, perché ognuno di noi è unico. Per l'arte classica non c'erano ritratti, poi c'erano, ma non facevano parte della costruzione culturale. L'ellenismo si fanno seppellire non con il ritratto divino e classico egizio, per cui parliamo il ritratto divinizzato, parliamo di questo fanciullo deformato, le coppie di la mummia che fa capire che il volto era momento. Le cattivi, uno dei bei ritratti della storia dell'umanità, piange davanti a quel ritratto. È talmente però divinità, talmente perfetto, nessuna attrice o l'ideale riuscirà mai a raggiungere quella bellezza. Mai. Perché una bellezza così personale e così grande al nostro tempo che è assolutamente intangibile la parte della storia. Si fanno seppellire nell'ellenismo aristotelino con sopra la mummia un quadro in legno di Querca, un quadretto con il ritratto che non si fa fare adesso quando si è ancora solo nei miei, si vedrà magari a 80 anni, ma che si sappia che io veramente sono costui. La mia realtà è questa che io ho chiamato questo ritratto eterno, non a caso è un ritratto frontale, e quindi non eterno, solo l'eterno, l'imperatore si mette in profilo, perché incide indefettibilmente il proprio profilo, e il profilo è eternizzante, è il volto che dice il tempo, non a caso le foto segnaletiche hanno tutti e due le immagini, quella del profilo e quella di faccia. Questa è l'arte ellenistica, in cui appunto l'uomo, l'individuo, si assicura la sua realtà fisionomica, la sua antipresenza storica, l'eternità, grazie al ritratto, si trasferisce nell'arte romana, la quale diventa l'arte che noi conosciamo, così pesantemente realistica, perché ha abbandonato per sempre qualsiasi attrazione, qualsiasi classicità. L'arte romana non è che fa con la classicità greca. Dalla classicità greca ruba forme, forme di templi, forme plastiche, forme figurative, forme letterarie, ma è veramente così romano ad arte romana, così eternamente furba l'arte romana, così eternamente popular, popolo, che non si può permettere nessuna astrazione. L'arte romana è realistica per eccellenza. Perché con l'arte romana, con l'impero romano, è l'individuo che conta, gente, è l'individuo che conquista, è lui, la storia, che si fa con le marionette di Rimo, i 20 anni di Gemma, di Vince Lugano. Tant'è vero che però con Vince Lugano c'è una catastrofe. Sono quei barbari, quei nordici che cambiano per sempre l'arte in Occidente, perché trasferiscono a Roma i segni di una nuova stazione che saranno la base dell'arte tanto romana e quale cristiana, i simboli. L'intreccio frenetico di figure che contorcono l'una nell'altra, che sono i primi, che sono gli ultimi grandi sartofagi del secondo, terzo secolo dopo Cristo, che sono i primi sacerdoti che vengono utilizzati, rubati alla romanità dei primi cristiani. Provate, guarda, che vedete il posto. E quindi quelle figure mitologiche che erano colpite, basso rilievo, sul fronte del sacerdote romano, improvvisamente diventano cristiani. Si avanza l'esigenza di mitologia per adattare l'opera materiale che dobbiamo utilizzare, altro che realismo, proprio un realismo politico. Faccio una analisi naturalmente, ma c'è un momento in cui nell'arte occidentale uno trova di nuovo il realismo, è un momento più astratto, più metafisico, più spirituale della funzione dell'arte, che è l'ottico, che è l'ottico. Se andate a vedere la cattedrale di Manterga e quella di Naumburg, quando dico la cattedrale di Naumburg, vi viene in mente qualche cosa? Vediamo se qualcuno che vede i giornali, che vede la televisione, la pensi senza usa, neanche mi dice nulla. Allora in questi giorni è venuta fuori un po' di libri specifici che legano Walt Disney e recuperano, se ce l'era anche bisogno, Walt Disney ad una gigantesca impresa storico-culturale. Cioè le forme gettate a Walt Disney non nascono a caso. La regina, non mi chiama la regina cattiva di Castanero, Trinite, è esattamente la principessa Uta, è lei. Io veramente ho trovato le sole che vuol dire abbia visto questa donna arida, bellissima e stupenda, arriva con questa fascia che diventa poi la coroncina. Realismo, capisci? C'è una cultura della cattedrale di Manfredi, che io ho fotografato, che è la sinagoga, che è una fanciulla di un erotismo, di una sessualità, che c'è un velo che la copre i seni, protegge i capelli, i cerchi, perché si infettano a freddo,
e il volto pendante da una fascia che pur coprendo gli occhi di vela rileva il realismo incredibile.
E perché nella cattedrale gotica c'è questa cultura realistica? Perché non è che Dio è in alto, ma queste formule, queste sculture devono parlare di noi, siamo noi, che il divino si concretizza in questo corto circuito tra la magia della cattedrale e la esperienza quotidiana della sua tentazione. Poi, realismo, non credo che trovate facilmente questo tragitto, che adesso confuso velocemente, ma voglio che forse voi lo passiate con me, perché così si non ha fatto solo dell'arte, recupera anche in questo caso la storia dell'arte attraverso uno dei suoi infiniti filoni e questo caso la storia del realismo. Giotto. Chi è Giotto? Dice Vasari, che è il grande critico della storia dell'arte, dopo Plinio, è colui che ha fatto uscire l'arte dal bizantino e l'ha trasferita nel gotico, ma in quel gotico di cui abbiamo detto prima, attenzione, in quel realismo duro, la carta in cui per la prima volta nella storia dell'arte medievale i personaggi che sono rappresentati quando ad Assisi, nella cattedrale di Assisi, San Francesco d'Assisi, quando nella piccola cappella di Scrovegni, che l'usuraio Scrovegni si fa costruire apposta per cercare di pregare i frati per poter prendere tutto quanto l'ex anfiteatro per costruire il suo palazzo, e guarda caso che si rivolge, se non il suo compagno, altrettanto appunto un curaio quanto lui era Giotto. Ebbene, si viene la regione di Cesare, per la prima volta si possono personaggi. È come se noi in poche parole rappresentassimo in un affresco oggi Berlusconi, Fassino, Prodi e tanti altri, capite? Il Papa, un filosofo, un bel tra gli inversi, mi piace citarlo, perché è il titolo della serie, ciò che cosa detto sulla fine del nostro mondo, perché ciò che domina questo mondo è soltanto il danaro, solo il danaro. Ma mi ha fatto una lezione così stupenda, che tanto a Dio, che si è visto, chiama quella una lezione obbligata, che è l'otto. L'opera non a caso la ripresa di un'altra volta. Allora, detto questo, Giotto realista. Lo Scrovegni, nella soprapparete, cioè al centro è colui che è rappresentato mentre fa vedere la Madonna il momento della cappella di Scrovegni. Lo Scrovegni fa vedere all'interno di Scrovegni il modello di quello che sarà la cappella di Scrovegni all'interno del giardino stato. Fatto che diciamo. In realtà è lui che costruisce, come lo conoscono? Realtà? Realtà. Poi cominciamo a diventare scienziati. Scienziati. Cioè, anticipati un pochino per dopo, con la sua prospettiva strana, per esempio la cercata di Scrovegni, voi sapete che se lo leggo un Francesco non si fa, e allora iniziano a dipingere lui. È una forma di dentro, la vedere di iperrealismo incredibile. Non è che dipinge dei santi, delle cose, dipinge un fondamento quel uscire. E che non è realismo concettuale. La macchina prospettica comincia a fare tornione, la sua presenza, la sua apparizione, diventa la macchina di Brunelleschi, un oggetto fantascientifico, è un binocolo che porta al suo interno questa scatola degli specchi e delle silhouette, e tu guardi attraverso i fori lasciati aperti
Scampo di miracoli, no, scampa Severino Vella a Firenze, la Pistella, guardi, tra guardi, e questa visione vera, collimando con lo specchio che è all'interno della macchina che riproduce quello che lui ha disegnato di fronte allo specchio, trova perfetta coincidenza, come se metà fosse una fotografia e metà fosse una visione reale. Le fune perfette corrispondono perfettamente, imparimento come invenzione concettuale. Prospettiva scientifica. Poi occorre che avvengono studiosi della scienza, però non si capisce, ma che pare, sono forme simboliche, gli obiettivi non c'è nulla. E lo spiega, dal fatto che comunque, credo, prospettiva è, e voi la studiate, e quando fate disegno, pare che conoscete le proiezioni. Sarà anche simbolica, dici, però, non posso fare i dettagli, se non conosco le prospettive. Questa prospettiva, il Rinascimento, prima del Rinascimento con il disegno del 400, che si spegne nel 1500 con i tre grandi che pur conoscendo la prospettiva e scrivendo la prospettiva la negano. Comincia la modernità nel momento in cui, cioè la realtà, viene messa in crisi da Leonardo, da Raffaello e da Michelangelo. Manierismo che ne consegue ha in odio la realtà. La realtà è imprendibile, inavvicinabile, indecifrabile. La prospettiva non è più una macchina scientifica, non si può più utilizzare. E allora le donne, le famiglie Mino, sono strette altissime, il collo è lunghissimo. Le forme, il contorno, ci sono dei corpi umani e ci sono delle strutture, ma non si capisce, ci sono delle strutture, dei corpi umani nella stessa raffigurazione e ci sono delle scale che salgono attraverso un lungo un cilindro per portare il mosaico, ma non vanno da nessuna parte, ci sono delle addirittura che non si leggono. Ma niente, è lo segmento della realtà. E l'avvio di quel processo concettuale che giungerà fino all'arte concettuale e a Marcel Duchamp. Un pochino detta così, ma permettetemi, non è tanto sbagliato. Quando è che la realtà ritorna pesantemente a farsi sentire? Nel barocco. Nel barocco. Proprio nel barocco. Perché? Il barocco simulativo e spettacolare fonda la sua filosofia, la sua teologia sulla vivenza, sul teatro continuo in cui gli attori devono essere conosciuti e conosciuti. Dopo che vedremo un film, sono dei grandi capolavori dell'uomo. Un orgasmo. Ecco, detto. Quale orgasmo? Santa Teresa. Ma ti giuro, non è un orgasmo. È proprio un orgasmo la Aiwa e Shasta pubblica, con spettatori. Con spettatori. La brivido. Perché il barocco ha bisogno che si veda contemporaneamente intrecciati indissolubilmente i due mondi che fondano il cattolico, la carne e lo spirito, il diavolo e l'angelo, il sesso e la spiritualità, il corpo e la passione, questi due enti che fondano il teologico che proprio il cattolico è uguale, il cattolico è l'unico grande religioso che conosce perfettamente il peccato del mondo e la sua salvezza. Il teologo è per eccellenza un gran gourmet. Andate a mangiare con il teologo, gli sa tutto di vino, gli sa tutto di cibo, perché lui conosce perfettamente il ventre, conosce perfettamente il ventre, e conoscendo perfettamente il ventre conosce perfettamente anche l'anima. Chi di voi ha avuto la fortuna, grandissima fortuna, di conoscere un grande padre cattolico, uno di quei grandi parroci, preti, intellettuali, cattolici, ma quale gigantesco divertimento passare del tempo con lui che del mondo sa tutto, perché conoscendo nel peccato conosce le pieghe più perverse che un non può che attraversare, per poi naturalmente elevarsi spiritualmente, ma deve conoscere il male, come ti dicevo, deve conoscere l'odio che attraversa il mondo per sanarlo e sconfiggerlo. E questo è Paracolo. E altro di destra, lì, piega, piega. L'Arbitro e il Barocco gira del che tutti noi ha formato. E poi? Dove è dicendo, se non questo mondo che noi vediamo attraverso la direzione, perché in Italia è Caravaggio. E quale più grande realtà? Quale più grande realtà? Per Caravaggio, che è capace di costruire delle opere che non possono non essere da voi perfettamente conosciute ad una, perché non sono molte. Ma quindi il regalo che gli chiedevate, che regalo gli possiamo fare, che sappiamo. Uno mi viene da me e dice, io sono guardando tutte le opere in internet del Caravaggio, a parte il fatto che io neanche vedere la prima, ma per andare solo alla Pieri, dove la mia amica, la solita allora direttrice o l'estensione, rimette a posto una stanza e c'era la questione di dire che il capolavoro di 30 di là, ognuno di questi capolavori parlano di se sono autoritratti differenti. Davide Golia, siamo nel 2010, e la stessa di Golia, avete presente questa grande, pesante, in primo piano è stato uscito il quadro, lì, in quel punto, resta per i capelli, impossibile, giovane, Sebo, Davide, bellissimo, Dorian Gray, opera web, presente, avete letto, no? Quello Dorian Gray, che è Davide, giovane, colui che rimarrà, che dichiara al quadro, invecchia tu, fai il patto col diavolo, io rimango giovane. E l'ultima scena è quando lo trovano vecchio, orribile, piagato dal peccato, dallo studio, perché ne ha fatti tutti i colori. E il quadro è tornato Davide, è tornato lui, che è fermo, giovanissimo, e lui il corpo vero, mortale, per terra, non condannato all'eterno, con grande esitazione, non si sa che era problema, essendo che era stato messo in carcere, dopo le tese di fede. Questo
Golia, la testa di Caravaggio, e lui che si autoritrae con il capo di scelta della testa montata, ma anche contemporaneamente il capo di scelta mai per stesso, il passato e il futuro, perché lui teme perché in quei giorni si è decapitato, perché ne ha fatto anche lui, mai come intervenire, mai come intervenire, che manda a portare lui a pregare il bellissimo volto di portarsi a Giulia. Ma Luigi sarà un paio di mesi, verrà ripreso anche dopo tra le cose di coca, ma benissimo a casa, eh? E Costanza, come tutte le donne, sempre lei è una donna che sarà indicata dito, e lei in realtà l'ha stuprata, l'ha violentata, l'ha fregata, l'ha semi-uccisa, viva per miracolo che sarà colpevole. Come sempre, una storia del nome. Il 600, Caravaggio, questo Caravaggio, non sta più in questa. Ma se voi andate a vedere il canestro di frutta, avete presente il canestro di frutta di Caravaggio? Che è un canestro con tutta la frutta di guaglione appoggiata, e poi c'è il quadro a questa stessa. Tutto nuovo sopra e il pianto di sole dalla voce qui sotto, tanto così, la proporzione di un foglio, e qui, di così, con questa foglia che viene a questa parte, già marrone, già mangiata dal tempo, ma in realtà, se non questo inevitabile finire del reale, perché il tempo lo trova. E poi contemporaneamente. Per questo non può recitare dubbiamente 600. 600 e la tradizione a voce, non so. Sempre non lo so, è magico. Olanda, 600. Vermeer, Van Dahl, Rembrandt, Steiner, Serafini. Tanto per dire uno. Fiamminini, Ruben, Picasso, queste donne, più carne di carne, e così non si può. E il corpo è di una potenza. Jean-Pierre, Van Dyck, il domenico francese, subito dopo. 1793, da lì la morte di Marat, questo corpo è gesto nella lascia con questo braccio che tocca, messo così a pallonare fiori, poi mentre il braccio appiccicato di un tanto serio fuori dell'arte, quel corpo Marat ce l'ha anche lì. Chardin, che prima di Morandi, da questo suo piccolo natore morto, da questo la fine, poi è stato lo stesso. E poi alla fine del secolo di Goya. Goya di questo, lui, tanto abbiamo già detto. Sono che con la macchina fotografica, in realtà con il pulino e la lastra di là, incide quel senso, l'odore del mondo. Dopo di ciò, voglio solo ricordarvi il realismo francese, Corot, Daumier, Courbet, di cui abbiamo visto ciò che le donne una volta nascondevano e che adesso, già a 12 anni, manifestano apertamente, cioè l'origine del mondo. E Passapietre, l'Atelier, le Damoiselles de Brodelassin, la Lavagne, in fondo un movimento di Il realismo che gli precedenti ci siamo giunti a noi. Credono di opporsi, inventandosi una fuga verso la luce e in realtà precipitando nel dramma del colore che quella luce non potrà mai tradurre. Allora, cominciamo con la prima immagine. No, andiamo pure avanti. No, noi torniamo indietro perché ecco lì. Che cos'è il surrealismo? Il surrealismo è, come dicevamo, stato un movimento, una poetica e un manifesto, redatto da André Breton nel 1929, è un movimento che ha rivisto una enorme produzione letteraria, poetica, cinematografica e pittorica. Nulla a che fare con l'architettura, nulla a che fare con il design, ma molto con lo spettacolo, con il cinema e con il teatro. Quali sono le matrici del surrealismo? È la psicoanalisi di Sigmund Freud. Perché Sigmund Freud all'inizio del secolo, ora che siamo nel 29, e poi Freud già all'inizio del secolo aveva scritto delle opere assolutamente travolgenti, una delle quali, che vi invito assolutamente a leggere, sono piccoli libretti, che sono significati, si legge come se fosse scritto adesso, quando è seduto su uno scoglio al mare, quest'estate, si ricorderà di me, si ricorderà soprattutto la cultura che cerca di insegnarvi l'amore per il sapere, di cui l'arte diventa un gimaltello per aprire tutte queste porte. Scrive un'opera che si chiama Vitz vuol dire morto di spirito in italiano, è un parola tedesca, Vitz. Alessandro Vizio Marco ha fatto un gioco di spirito, Vizio, 1909. Si insegna una roba terrificante, e cioè si insegna che i modi di spirito sono molto spesso frutto dell'inconscio, non del conscio, ma dell'inconscio. E inizia il libro con questa battuta, con questo, una cosa che resentisce delle barzellette, dicendo quanto le barzellette sono pericolose. Perché la barzelletta, io faccio, quando mi dice la saga, quando mi scorda, non raccontarmi mai una barzelletta, prego. Perché quando finire questa barzelletta, io so tutto di te. So che sei uno contro l'autorità, perché mi barzellette sui carabinieri. Sei un corpo fascista perché racconti una cronaca di frecce che c'è tra un italiano, un tedesco, un francese, un inglese, un aereo, perché sei un omosessuale, sei verificante, perché sei un testone, sei un circolatore, eccetera. Sei uno stupratore, sei verificante, mi racconti solo di violenza fatta alle bambine, io sono tutto di te, la parte fredda e vince, la tua anima, tu niente. Perché? Non è così che la mente sia aperta di una storia, perché non sa cantare anche di una. Non è che c'è questa assoluta no, ti viene fuori, per favore, a liscio, a questo giorno di... A cui queste battute raccolte da Freud, dice, avete ragione di là,
le barzellette sono l'altro, il lapsus. L'amo, il lapsus è lo scivolamento, cioè quello che mi ricordo è fare dell'acqua della bocca, no? L'altro è dove serve un controllo. Cioè, fatto come dicevo prima, io non ho sempre andato in testa, e fa così, fa le lettucce. L'altro è con il genere, l'inconscio, che non riesce a controllare, ma che sono tutt'altro l'analista. Così come la vita sa dire tutto di noi, da come siamo vestiti, da come siamo, da come parliamo, da che tipo di occhiali che abbiamo, da come ci avvicinano, non parliamo, eccetera. Racconta l'inizio una battuta. E dice, scatenari, scatenari di... E quello che mi ha raccontato, lo mi fa notare, che è stato a cena da Rothschild. Da cui patrono di Valteroni dove con insieme niente, eh? Però c'è banco del banco della faccia, si dice che cosa è successo, però non ha niente di dire a cena e mi ha trattato in maniera così molto familiare. Si è trattato in maniera così familiare. Tra familiare e milionaria, milionaria che mi tratta così nonostante essere milionario in maniera familiare, mi è trattata questa parola nello stesso fit, questo che però se noi lo raccontiamo diventa una donna familiare e milionario, e poi mi fa capire, ecco il mondo di Dio. C'è la parte inconscia che viene fuori e che, attenzione, perché non per quanto rivela una verità che talvolta noi vogliamo certamente nascondere a noi stessi prima che agli altri. L'attività del creativo che produce opere da in realtà, nella manifesto, nella proposta di Andrea Breton, non è quella di produrre opere d'arte, no, ma di aprire all'inconscio l'esperienza di uscita nel mondo, a più mondo, d'accordo, segreto. Non solo a me stesso, ma anche alle valide a te. Palettati da te, cioè io voglio che tu faccia un inferno, guardate, è qui. Se non mi ricordo che uno non è parlato neanche di raccontare la propria valenza, come si dice, neanche il proprio cappellano. Bene, la libertà, per le persone, è questo comunismo. Perché per essere liberi bisogna essere comunisti. Perché bisogna essere comunisti? Perché? Moltissimi del gruppo dei socialisti si allontanano dal messaggio, ma neppure rimanendo dei socialisti, da questo momento unitario, contingente, radicale, che andrebbe il popolo nel mondo, volendo in essere una collettività profonda tra i giovani e i comunisti e analisi della sinistra. Perché questa analisi permette la liberazione e quindi la fine di ogni poesia, di un nuovo fingimento, di una segreta natura, di una doppia natura, per il comunismo si può fare soltanto superando addirittura le parti meno straordinarie delle religioni, portando, diciamo, l'apoteosi, il ciclo cristiano della verità. Ma quindi il comunismo è? Come posso essere dire che sono povero quando per finire ha un conto in vita? Perché la ricchezza va sottilisa, e che comunque non è la conquista della povertà francescana, ma è la conquista della ricchezza condivisa, perché ciò avvenga, non ci possono essere trucchi. E allora una delle analisi richieste da Breton è per liberare l'inconscio non solo a me stesso, ma anche a te che mi ascolti, così sai con chi ho a che fare. Quella fa l'imperialismo.
prendono tutte le strategie di Bretton e ne fanno un gioco universale. Quali giochi? Giochi con le parole e giochi con le cose. Avete visto a fare questi giochi tra di voi, tra di voi. Il primo di tutti, il più bello di tutti, che nasce un gioco infantile, antichissimo, antichissimo, è Cadavere di Spirito. Le parole sono andate a caso, Cadavere di Spirito non dire assolutamente nulla. Ma è Cadavere di Spirito, Cadavere di Spirito è quasi finito. Prenderti un foglio di carta, lo si prende tutto fuori. Comincia a disegnare che così una forma, un testo, e l'unico in cui ci siamo concordemente, quante sono le tre strutture, sono 1, 2, 3, 4, 6, facciamo una figura umana. Allora il primo comincia a fare una cosa così, un occhio così, un occhio quadrato, i capelli così, parte così, però non lo fa vedere, perché gira questo e lascia i due segni che terminano quello che presumibilmente è l'inizio della figura. L'altro di sotto, che non sa cosa ha fatto l'altro, magari ripete di nuovo la testa, ripete di nuovo gli occhi, però stringe cosa un collo, l'altro si trova con due linee qui, a questo fa due braccia qui, ma l'altro si può trovare quando tu stringi questo, e fa una figura incredibile, un tuo meraviglioso, stupenda, che apre lo shock, la scoperta. È un'intelligenza collettiva inconscia che ha portato la figura. È un collage casuale, altri giochi che potete fare, chiedo la prima di dici, per il topo, definizioni, allora, il capogioco dice, che cos'è? E scrive la parola sul pezzo di carta. Che cos'è la pietà? Ma non lo dice. E tu cominci. È una donna con gli occhi rivolti in basso. È un pallone gonfiato. È un altro senza foglie. È l'olio. Ah, questa è la pietà. Improvvisamente la pietà diventa l'insieme delle definizioni casuali che si è introdotta a qualche cosa che non vedi, politica pura, gioco di rottura dei codici che leggono la parola alla cosa. Terzo gioco, 29, condizionali, ci sono un pochino più, non avete le ruote. Allora, se Berlusconi, ma non ultimo, rimane solo il tempo, e il mese di una tarda, un anno, ancora 20, 30, ma non sono successi. Ok, secondo me. Terza, l'uno nell'altro, 53. Ogni oggetto inerisce sempre ad un altro, ogni oggetto è continuato in qualsiasi altro, basta risalire se similitudini e analogie. Allora, la penna, l'altro, la penna, come c'è la penna e la penna, non è né più né meno, no? Allora
popolo, tutti quanti aggiungono una parola perché si possa riconoscere le parole che vengono dette dentro un senso che produce alla fine un lemma di significati apparentemente casuali, ma che in realtà rispondono all'infinità che viene dato.
Il testo, il superiore di tutti, che risolve che c'è una nuova la società e che diamo di non fare assolutamente, che è molto pericoloso, è il gioco della verità. È una prova di morte simbolica. Cioè, vedete, se questo si è fatto una canna, o si è venuto un po' così, c'è una discussione sulla verità. C'è la verità, la verità. E lei subito mi fai schifo. Mi fai schifo. E c'è il cominciato il gioco, cioè, ma anche tu. E per esempio non si è sentito mai. C'è lì, però, uno sta resista. Uno dei principi della verità è dato da un libro che le fanciulle non devono leggere, sono belligerate, che è l'archivio del socialismo, ricerche sulla sessualità, pubblicato dal Cambridge Est, che contiene tutti i giochi della verità tra il 28 e il 32, dove ci sono gli artisti del momento registrano la loro verità. Sei entrato con un uomo, no? Come hai fatto? E tu hai fatto? Ma quante volte? E quando lui, tu che cosa? E c'è terribile questa cosa che noi abbiamo presentato che Paul di A, che Javel, che Ristatil, che Bunuel, che Dalì, che Breton, sono come il nostro papà, la nostra mamma. Chi ha mai pensato che giorno fa, quando la mamma, un corpo, lo dà di senso? No, forse, da lì qualche minuto, delle volte sono uscito per conto del bacio. Nello che uno è l'artista che farò potessi mai che abbia delle soluzioni terribili. Scopre che il suo poeta preferito è uno che se la faceva con le mosche. L'altro ultimo appello. Aprite? Sì o no? E perché? Cioè, aprite, aprite, se fate entrare sì, no? Perché? E lo stavo, di chi è? Di chi è? Di chi è questa scrittura? Di chi è questo testo? Di chi è questo disegno? Di chi non si deve sapere l'autore? Allora non si inventa, cioè, dovrebbe essere una parte di una donna di 12 anni, magari che si è discusso a. Poi, ricerca sugli oggetti, ricerca sperimentale, detta 33, ad esempio loro prendono le vite di un giorno di chi fosse quel padre, quel cellulare, il trenino sullo sporto, il palazzo con l'orologio, il posto vuoto, e si chiedono. Che cosa c'è? Un esempio, c'è una domanda che dice che mi pare che è fatta fuori di là, dice dov'è che ti nascosteresti la rivolto agli amici? E lui dice dentro la miniera, e fa cinere. E lo dice ma è una spiegazione delle cose fantastiche, ma ti liberate dentro un quadro che non sono più un quadro mio, che c'è un'interpretazione del quadro. Ma quanto il tuo inconscio si proietta lì dentro? Neanche tu la legge delle cose, il mio questo. Vabbè, poi ci sono. Questo è appunto. E qui, sopra il mare del senso, una pietra che non può essere lì, è sospesa sua volta sorreggendo il castello del mare. In testa il mirante, il castello del mare, sorretto da ciò che rende questo evento possibile, cioè la tradizione della gravità. Per questo che andiamo avanti, io parlo di una realtà che non viene sospesa tra un sogno e un tempo. Perché tutto ciò che anche l'inconscio produce è un segno che noi sappiamo interpretare. Prima di arrivare al punto, una cosa veloce.
Ma voi l'avete visto, voi lo fai vedere il film all'inizio, quanto meno del film, diciamoci,
Jean Andalou, che avete già visto, sentito da voi, che avete già visto, sentito da voi. L'inizio, faccio vedere il trucco dell'occhio, il cittello. Ah, non tutti, allora sì. Per così dire, no, ma qui c'è anche questo schermo. Per favore. L'inizio di questo film è importantissimo. Di no, è un schermo. Non ho fatto ancora uno? No, chi è fermo? Applica due volte. Applica due volte, si apre due volte, sì? È un film fondamentale in cui tutto il realismo è qui, è un film fatto e scritto insieme da Buñuel, che è stato da lì, che poi è quello altro di cui è il film forse un termine a diversa e Buñuel è da lì. E si sono messi d'accordo sullo scegliere un cadavere istituito, che è un film che non ha nessun senso, volutamente nessun senso, anche se noi dobbiamo interpretarlo nonostante ciò. La musica è stata fatta con codificazione. Il dottor Buñuel nel 1970 mi pare.
Ecco perché?
No, ecco perché 70, sì, questo è il disco già, mi ricordavo, sì. Beh, bellissimo. E allora volevo insegnarvi questioni interiorizzate, le non incredibili. Devo ringraziare chi? Roberto Daniele che l'ha fatto? Roberto? Grazie Roberto, sì, infatti, perché io ne avevo una copia, mi avevo fatto vedere il Wambert, il Lit, e grazie a Daniele che ringraziamo tutti quanti, Roberto che ringraziamo tutti quanti, possiamo vedere questo capolavoro. Allora, prima sequenza è il rasoio. Vorrei usare dire che il rasoio è il rasoio di Occam, cioè quello che taglia, che decide il vero dal falso, l'entrata dal conscio all'inconscio. Il rasoio decide, taglia. E tutto questo film è fatto di tagli, perché praticamente sono frammenti di corpo attaccati insieme alla rifugia che producono un mostro. Perché? Ecco, Buñuel dichiara, 8 anni dopo, Buñuel dichiara a Dalí, sai cosa ho sognato stanotte? Ho sognato di una nuvola che passa attraverso la luna. E l'angelo gli risponde, è come stare di una nuvola stanotte e facciamo il film. E così comincia il film. Naturalmente il soggetto, no, della sovrapposizione che a noi vivere ormai dal punto di vista della tecnica lì rappresentava uno stato onirico veramente, questo è il mondo del sogno, dell'incubo, della c'è una scena già videodromica molto bella in cui il protagonista a un certo punto uccide l'avversario in questa maniera, estrae il suo pistole, fa così e diventano due libri, perché veramente il libro è la cultura che uccide, non la pistola. Con la cultura di fuori, ignoranza. Ah, a guardare bene questa tecnica in realtà, me l'avranno insegnato però i miei colleghi di studio cinema, c'è una spiegazione precisissima per programma, scena per scena dell'intero film. Mi piace dire che non è così, perché questa era l'intenzione del film, della regia e degli autori, però in realtà c'è non una possibile, ma una effettiva spiegazione dell'opera straordinaria. Piccola piccola lo mettere in mezzo, è una foto che ho fatto io di un'installazione di Angel Fake, in cui io dichiaro, a questo è la prima volta che faccio la lezione di lanci di slogan, dove scrivo il reale sta tra l'immagine e tra l'immagine. È vero, è stata le pieghe, adesso mi accorgo che avete fatto qualcosa di intelligente. Nel senso che c'è una telecamera che riprende il Buddha, che a sua volta immagini di qualcosa di assolutamente assoluto, stato anche se lui è storico, di cui sappiamo molto di più di tutto ciò che lui ha fatto, molto di più di personaggi di 500 anni dopo, lui viene 500 avanti Cristo. E produce questa filosofia, peraltro è teoclica, una parte esoterica, una parte esoterica, una parte è detto del piccolo veicolo, l'altra parte è detto del grande veicolo, quindi sono delle guerre, sono delle scuole. Insomma, anche il buddismo non è tutto il corso di luce, da considerare, però il buddismo insegna qualche cosa, cioè che tutto ciò che è vive è importante, ha lo stesso significato, lo stesso peso. Di fronte a ciò c'è soltanto che la buddhità, cioè la presenza complessiva del mondo, che è anche naturalmente un assenso. Il Tao è la via per giungere, per arrivare, ma vuol dire anche la perdita. Perdita, la perdita però contemporaneamente è inclusione e consapevolezza, nirvana, satori, sparizione. Pratica tipica del buddismo non è la preghiera, ma mettersi nella posizione del filo di loto, guardando una parete bianca in cui esiste un punto, e in quel punto deve perdersi. Io ho una nipote, cresciuta con queste culture, in cui da quando era piccolo il padre l'ha obbligata, prima che aveva, penso che la maggiorità, di passare sempre ogni giorno un'ora da sola con se stessa in una piccola stanza bianca. È diventata una bianchina poi famosissima, una scrittrice di bianco, un grande personaggio. Allora il Buddha che guarda che cosa? Guarda la sua immagine speculare dentro il televisore. Tra l'immagine del Buddha nel televisore e l'immagine del Buddha ripreso dalla telecamera, l'immagine della telecamera, del televisore, del Buddha che noi vediamo, dove sta il Buddha? Il Buddha non sta nel Buddha, il Buddha non sta nella sua immagine, il Buddha sta tra il Buddha e la sua immagine. È l'intermedio, il metatsu, e l'interfaccia, è quello che sta nella regione di mezzo. Buddha è indefinibile, è lì in mezzo. E che cos'è? Proprio è la realtà che sta tra un'immagine e l'altra, questa è la buddhità.
la realtà che noi troviamo immagini dell'altro è qualcosa di simile, quindi le immagini sono solo immagini di immagini di immagini, ma un'immagine dell'altra è qualcosa che scoprono. Tra un'immagine e l'altra c'è la lacerazione, l'assenza del reale. Non so quanti sono segnini, un po' difficile, ma sono pronto a approfondire questa provocazione. Torniamo per dire che non tutto è reale. E qui entriamo in un campo assolutamente straordinario. Vedo anni fa Corriere delle Scienze, siamo negli anni 80 addirittura, e scopro che questo articolo comunque è un lapsus, un errore incredibile, perché parte bene, dice: la quotidiana pioggia di informazioni di stili a cui siamo sottoposti cambia il nostro modo di vedere le cose. È l'immagine che rende reale la realtà. E il lapsus qual è? Sì, a sinistra c'è una immagine iperrealista, che è un movimento che alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, negli Stati Uniti si antepone alla perdita di realtà, che da una parte il minimalismo, dall'altra le arti astratte, dall'altra la pop art che inizia, che aveva già finito troppo, avevano messo in un essere. Bisognava ritornare alla realtà. Cioè bisognava fare un gioco incredibile. L'imperialismo, che cos'è? L'imperialismo è prendere la realtà alle spalle. Cessare nell'opera d'arte di utilizzare quella strategia che è il pensiero, la testa, il ragionamento, il concetto. La realtà, prenderla così com'è e riprodurla così com'è. Cioè, vale a dire, non rappresentarla più, ma presentarla. Attenzione, ma non l'abbiamo già fatto di sciare. No, dice il pittore imperialista, o lo scultore imperialista. Perché Marcel Duchamp ha spostato la realtà da un posto all'altro e con questo spostamento l'ha decontestualizzata, quindi non è più reale. E quindi la vanga, e quindi il pettine, e quindi la taccia bottiglie, e quindi l'ordinatore, e tutti gli altri oggetti, ready made, eccetera, trovati da parte, non sono più reali nel momento in cui tu li trasferisci dalla cantina, dal negozio, dove l'hai comprati, del museo. No, dice l'imperialista, io non ho fatto questo, perché veramente io costruisco un corpo di donna, metto a questa donna i suoi vestiti, riproduco l'internato con varie strategie di carattere chimico, tale per cui tu dovrai andare a toccarla per vedere se è viva. E se è vera, se è viva, se è vera. Attenzione a quello che dico, se è viva e se è vera. Allora chi ti dice? A sinistra c'è l'immagine di una Volkswagen, a destra c'è la fotografia della Volkswagen. Ma non si sono resi conto quando c'è un'immagine, c'è un articolista, statista che scrive, non si è reso conto che per fare il confronto tra l'immagine e la realtà, lì doveva tagliare il giornale e dire mettetevi davanti con questo giornale tagliato, andate in cerca di una Volkswagen vera e poi traguardatela con la sua immagine che io riproduco alla seconda potenza e poi vediamo qual è l'effetto vera, se la realtà, come vedete attraverso il buco del giornale, o questo quadro che è a sinistra. In attenzione perché le immagini sono estremamente pericolose. Che cos'è l'immagine? Penso che ho una grossa missione da fare, vediamo se la posso fare dopo queste immagini, ma adesso bisogna divertirci un pochino di più, andiamo avanti. Allora, arriviamo al dunque.
le parole e le cose spesso si lasciano questa tesi di magrezza. A sinistra, se sì, ne fa più fit, ma però a destra che più estremamente, che sei veramente tanto formaggio. Una negazione è un'affermazione che segue una vicenda in un cambur, in un gioco, in un modo di dire, in un vis, come dire per noi, assolutamente straordinario, che ha una stagione della analisi e non ci lascerà mai più. Tant'è vero che il padre dell'arte concettuale Walter Kossuth riprende esattamente questo gioco linguistico, logico, linguistico, filosofico, per fare le sue opere, come quella che segue in fare, non so se lo dico subito, sì, così di grazie come questa. Al MoMA di New York, Museum of Modern Art, in la O in minuscola, perché è off, Museum of Modern Art, pone in essere questo teorema. Che io però intitolo in questa maniera cattiva, cattivissima, perché ho troppo e capaci di crudeltà, terribili sia pure i grandi amici come Kossuth. Quale sei di Joseph? Qual è il tuo nome? Allora, c'è la fotografia di una sedia. Una sedia e la parola sedia fotografata dal vocabolario ingrandita. Quale delle tre sedie è la sedia? Allora, Fabri, in una conferenza di un po' di settimane fa a Bologna, alla presenza, con Kossuth che presentava l'ultima sua opera, dice: caro Kossuth, c'è un problema con la sua sedia? Perché sai cosa mi è successo una volta? Come lui ha riconosciuto che sopra innumerevoli volte cambiando sedie e quindi cambiando foto delle sedie. Però è successo una volta, ero lì in un museo, francofono, mi sono tolto la giacca, sto pranzo, ho soggiato sulla sedia, ma come delle parti, ho nato gli allarmi. Ecco questo incidente tragico. Non era una sedia, non è una sedia se io non mi ci posso sedere, perché la sedia per definizione voi che le progettate e sapete le vostre caratteristiche, le zampe, la seduta, lo schienale, totalmente opzionale, i braccioli, ma queste tre cose, se no non è una sedia, o è uno sgabello, o è una poltrona, o è un divano, o è un puff, la sedia è così. Ma se io mi posso appoggiare il sedere non è più una sedia. Ma io ho superato anche Fabri, che era il semiologo italiano, perché ho scoperto che c'è un altro problema ancora più grosso, forse secondo me, quando parli di studiare. Che viene a fare il seminario di nuovo, allora io non so perché mi fate non farlo così. E io mi fanno così. Quale sedia? Se voi riuscite ad aiutarmi, io ti dico quale sedia. Già, Fabri l'ha messa a posto e gliela messa per sempre sconficcata nel cervello, il dubbio, a posto di quale sedia. Ma è poi la più importante del mondo, ma se io dico quale sedia, oltre a quello che la Fabri dice, non lo sa perché lui presuppone un archetipo la, non una, la sedia. Solo se noi passiamo da una sedia che è contingente, quella sedia, al a la sedia si può lasciare, allora questo vale, Ma lo stesso gioco vale per tutte le serie? È un assoluto o è un relativo? Questo è il problema. Quale serie si adatta allora a questo gioco? Qual è il discrimine che mi fa accettare una serie rispetto all'altra? Qual è la serie che scelgo per dire la serialità della serie? Qual è la serialità della serie? È il Tonest 1890, firmato, che io praticamente raccolto, e che si differenzia immediatamente da tante infinite imitazioni? È la cosiddetta nera di Tonest e la sua imitazione di Castiglioni? Qual è la serie? Sono bisogna avere i due oggetti. Non puoi cambiarli. Non puoi cambiare. Quale dei due è l'asse di questo attaccato? O una vale l'altra. Cioè il gioco buon atto di scindere dalla storicità della serialità e della concettualità in sé di quello che è la serialità. Non è un problema, lo tagliamo indietro. È talmente seria la cosa, talmente seria, che questo grande studioso di cui io ho già fatto vedere l'altra volta il libro Le parole e le cose, in cui parla di Velázquez, di Niñas, scrive ad esempio questo saggio titolato Questa non è una pizza, Michel Foucault. Ne ha dibattuto tutto il mondo di quest'opera. Non lo nego neanche. Spero che voi mi insegnate velocità, ma che è il segreto del disegno, il segreto delle fotografie, il segreto ciò che ne vediamo in immagini. Oggi se proprio questo per sempre che è forte. E l'immagine che è lì sopra, ma non è ciò che entra la presenza, c'è un fotografo, una nave. E dopo ci scrivo, questa non è una nave, perché? Perché è la foto di una nave. Ma è innocente questa gioco, no, perché io si faccio il ritratto. E di che mi dica? E poi sotto il ritratto io scrivo, questa non è Elisa. Mando a casa 48 tutto ciò che legittimamente rappresenta qui. Perché se vale questo assunto, varrà per sempre. Cioè, brivido, attenzione. Quello che leggi sul giornale, quello che vedi rappresentato in televisione, deve sempre portare scritto. Questa non è una dichiarazione di Prodi. Oppure, questo non è il morto assassinato. Questo non è il morto assassinato. No, non so che questo, sei solo con te stesso. E allora, come ti salvi? Wittgenstein, il grande filosofo del linguaggio, della logica, ci aiuta ancora una volta e ci dice, attenzione, tutto questo che sto dicendo, due stile, diciamo, nel 1914 questa frase, quello che dice Francaranzi è giustissimo. Però, attenzione, non bisogna prenderlo alla lettera. Perché se le cose sembrano veramente come lui sta dicendo, ingannandovi, noi non possiamo più vivere, perché quando dopo andremo fuori al caffè e ordineremo uno spritz e quello ci dà la scopa con cui sta scopando per terra, non sono molto contento. Allora dice il linguaggio è fatto di cose, parole, che sono come gli oggetti che si trovano casualmente dentro una bottiglia. No, potete, non posso guardare, sono troppo bello, non è un fisico terribile, anche se sono soltanto quelle scolastiche. Ma dentro un cassetto, apri un cassetto dentro, trovi, dice Wittgenstein, una pallina, un mozzicolo di matita, un calzino sfugo, una crema papillon. Un cemento soltanto, un vecchio quaderno, una ala di farfalla, Questo è un oggetto. Ecco, di questi oggetti, dice, lui in realtà parla proprio di cacciavite, macchine, strumenti, tools, sono lì così casualmente intrecciate in un sito, non si sapeva pensare, però credi che c'è vita, non si serve per abitare. Ecco, così è la vita. Attenzione ragazzi, c'è le parole, sono queste cose non hanno nessun senso quando sono dentro nel cassetto. Beh, sei improvvisamente devi fare il medusale, ricordati che per quanto qualche anche che ti ha, sei attento di non uscire confondendoti il rosso con il verde, perché se parti con rosso ti appellata come una bocca colpita dalla Bibbia. Quindi non si può confondere una cosa con l'altra, eppure allora il dilemma è questo. Lì lui ha fatto moltissime opere con la pizza, c'è un disegno, c'è un quadro, talvolta c'è addirittura il quadro sul cavalletto con la pizza, ma sempre con la pizza. Questa non è una di pezzettine stati finite. Ciò quattro volte, perché vuol dire anche attenzione che non si può fare una pizza su questa pizza, cioè non è una masturbazione, una perdita di tempo a lavorare sulle pipe. Allora, il fatto che lui scriva questa non è una pizza, inscrive dentro la rappresentazione anche la frase questa non è una pizza, per cui la frase con su la parola la frase scritta, la vita, se tu non puoi, se tu sei un arabo, quella frase non capisce assolutamente nulla, se io sta scrivendo in arabo non capisce assolutamente nulla, cioè è una crittografia, una forma, una iconografia, un'icona, un'immagine, una cosa che io so come vuole dire qualche cosa, ma non è necessariamente, tu hai sbagliato anche la frase. Allora c'è un punto circuito, questa non è una pizza. Allora che cos'è? Se questa non è una pizza, che cos'è se questa non è una pizza? C'è una sensazione della pizza, è meno che così semplice. Perché la rappresentazione della pizza contiene al suo interno anche la pizza che è una pizza, quindi non è neppure la rappresentazione di una pizza, perché è la rappresentazione di una pizza in cui c'è anche la scritta che quella non è una pizza, non se ne viene più fuori. Non a caso il letto per sé pensano bene che noi ci sono dei libri che non sono ancora terminati di uscire intorno a questo legittimo problema della logica. Ecco quando gli dicevo, vi ricordate, non ci credevate, che l'arte, altro che storia dell'arte, ce lo facciamo oggi, andiamo di nasce con la storia dell'arte. Che sempre, no, un po', storia dell'arte, no? Si vede, dai vice classici, storia dell'arte. C'è la cosa di un pezzo che vista, la faccia della terra. Un quadretto con una fetta di formaggio dentro la formaggera, e dice no, così non è veramente un formaggio. E qual è la differenza tra le due cose? Se non lascia fuori. Vediamo ancora. Come già vi ho detto, e lo ripeto per chi fosse paziente in quella lezione, che cosa è il segreto dell'immagine? Ragazzi, che cos'è il segreto dell'immagine? Che cos'è il segreto dell'immagine? Il segreto dell'immagine, come dicevano prima, è il fatto che tutto ciò che io vedo è morto, se per morto intendo ciò che è passato. Io ti vedo, ma non ci sei più. Ah, ti rivedo, ma ti sei già più di nuovo. Perché l'attimo in cui io ti vedo, per quanto vicino io guardi, entri con i miei occhi nei tuoi, per quanto accanto la mia pupilla sia nella tua, in cui io voglio fondermi e confondermi, c'è sempre una distanza che è una frazione per 100.000 km al secondo, che è la velocità della luce, che mi fa capire che tra me e te è passato un coerente, quello che io ho visto, già, sempre costantemente è passato, cioè vedo la morte. Vedo la continuità della morte.
tutto ciò che vedo è finito, tutto ciò che vedo era, tutto ciò che sei è lì, tutto ciò che sei è lì, è lì, è lì. Il mondo si spara anche improvvisamente che ti devi essere poeta per avere un'intuizione, perché il fisico, lo scienziato che sa tutto di fisica atomica capisce questo. Ma se io e te ci sediamo in una shikara sul mio lago in Kashmir, Nadin Lake o Dal Lake, detto questo incredibile mondo fatto di fiori di loto, di infere, e quindi lo fa un po' dove tutti gli animali del mondo vengono a sedere al suo tavolo, mangiare, ma di lì, c'è qualche cosa, nel senso che tu lo sai, non è che poetica, capisci che quello che tu vedi è insofferenza, sei nel paradiso per i Kashmiri, tanto è vero che loro pensano che, come gli abitanti di Stilo di Sri Lanka pensano che lì ci fosse il paradiso terrestre, tutti hanno il loro paradiso terrestre, anche Kashmir dice che è nato in Italia, è vero che gli inglesi lì erano tutti loro outpost, no? Se tu vedi questo mondo con gli occhi della nostra, con gli occhi della sofferenza, posso scendere della nostra vita, il lago di Bryant, come quella spiaggia, il nostro Dandi Girani su davanzale, il nostro uomo, e lo vedi con gli occhi della morte, indubbiamente tu hai, capisci, la sensazione della precarietà, della vanità, e quindi devi amarlo di più, il tuo uomo, il tuo gerano, il tuo lago, e quello che voi volete, insomma. Solo così, e questo è ancora una volta l'arte, perché il fisico, scienziato, nucleare, queste cose le sa meglio della vita, ma a meno che non sia un poeta, non può avere questo anziung, questo brivido, questo un'anima, questa perturbazione che è, che presso voi tutti quanti vi ho mirologiato, vi ho portato in mezzo ad un virus, quindi voi siete sensibili per sempre, vedrà meglio, amerà meglio, perché sa che tutto ciò che vede, tutto ciò che tocca era. L'occhio della morte dentro la pupilla. Ma perché l'occhio della morte? Perché la pupilla, vi ho detto all'inizio dell'anno, mi ha forse passato con gli indicatori, e qui esplode. Vuol dire piccola pupa. E la pupa è la crisalide di trasformazione dell'insetto. Perché questo crisalide, questa forma in divenire, mai in essere, è il riflesso che io vedo dentro la tua pupilla. Pupilla significa piccola pupa che io sono dentro il tuo occhio. Piccola pupa che io sono dentro il tuo occhio, pupilla. Questa è la realtà del vedere. Vai, ciò che vedi è morto, andiamo. E qui arrivo le sezioni tradizionali, ma dico ancora una volta sulla realtà. C'è un paesaggio a destra e una città a sinistra. Doppio gioco a sinistra rispetto a destra la promenade grigia, a destra la condizione umana. La condizione umana è proprio esattamente questo, di stare davanti all'arte, che è una finestra sul mondo, ma consapevoli che non c'è nessuna differenza tra il mondo con margine che sta al di là del quadro è l'immagine del mondo che sta al di qua del quadro, che è la rappresentazione. Cioè tra il quadro e ciò che è al di là del quadro c'è continuità. Contiguità, no, continuità. Continuità. Vale dire anche il mondo è un'immagine, e il quadro è un'immagine. E la finestra è una finestra sul mondo, così come il quadro è una finestra sull'immagine, che è il mondo. E però io scrivo le sezioni tradizionali. Quella sezione che è il bosco, vedete dove ci sono le puntine, dove ci sono le broccole, no? Ci sedile a destra come lì a sinistra. Questa sezione, che è la sezione con cui il grande padre della femminia di Blanchett taglia dentro di noi la coscienza tra il gioco e la morte. Questa è la sezione sedile. È come una scacchiera per camorare. Taglia tutto. Era lì il trucco. Non è vero. Non credetemi. Non credete a me. Non credete. Non è vero. Che tra l'immagine del mondo e il mondo dell'immagine ci sia continuità. C'è contiguità, ma non continuità. Perché altrimenti ci basterebbe avere la rappresentazione di un metro di caviale per essere felici e salvare il mio Dio contemporaneamente. Questa è la sezione. Bisogna che sappiamo, perché altrimenti sapete che cosa significa? Che se uno crede nella continuità tra immagine e mondo, significa che è ammalato, significa che è paranoico. Paranoico. Non sa distinguere la realtà. Poi è una realtà, ragazzi, bisogna radicarci nella realtà. Gli artisti bisogna insegnare, bisogna parlare della realtà, cioè bisogna mettere le eccezioni. Le eccezioni. Cioè vuol dire sangue chirurgico del corpo della realtà, essere anomatopatologi, costruire della realtà il tavolo anatomico su cui operare sezioni per capire sezioni, due sezioni. Andiamo avanti. Un pezzo fondamentale per capire che cos'è la fotografia e quindi la realtà di chi la fotografia si fa succedaneo è la camera chiara di Roland Barthes, il quale a questa fotografia dedica una attenzione spasmodica, perché è il segreto della fotografia, che a sua volta è metafora della nostra visione del mondo. Vi dicevo, tutto ciò che vediamo era, tutto ciò che noi vediamo fu. E la fotografia è esattamente questo essere passato. Tutto ciò che è fotografato è passato. C'era. La vedete sotto le riforme, proprio veramente sul bordo ogni volta degli abissi, della logica, del pensiero, della poesia, vero, no? Detto questo, c'è ancora un'altra cosa in più da dire. Non mi fermo mai, sono implacabile, non mi posso fermare mai all'apparenza della logica del primo risultato. Perché c'è un altro fatto da compiere, c'è l'altra immagine. Questo uomo, questo bello giovane, ha attentato a Lincoln, anzi questo detto non proprio a lui, ma ad un suo ministro, e però è stato incarcerato perché il suo progetto insieme ad altri 4-5 era un kidnapping, di rubare, di sequestrare il figlio di Lincoln. Sono andato a provincia, che lo prese, erano stati giustiziati, in internet ci sono le fotografie anche della esecuzione, capiti, vengono impiccati. Allora Lewis Cotton Powell, noto come Lewis Chain, è stato fotografato da questo fotografo di esecuzione, Alexander Gardner, 1865. E sapete che cosa scrive sotto questa fotografia Roland Barthes? Quello che vedete in alto è morto. Morto. È ovviamente morto perché dal 1865 ad oggi, ovviamente, come se fosse vivo, vissuto, se morto, se morto. Ma è anche morto, se l'hanno fatto. Perché su quest'ultima foto, prima della impiccagione,
quindi morto per il tempo, morto per il tempo, in cui già era morto, morto per il tempo, per una esecuzione, no? Eppure, tenetevi voi, io l'ho fatto per il momento in cui è ancora vivo, è morto e sta per morire. Questo è vicino dall'altra pensiero artistico. Pensiero artistico non è un pensiero estetico, il pensiero artistico è una... Quando entri in questo... è come se tu ti mettessi attorno una cintura di candelotti di dinamite. Un camicato, una volta che entri, non sai, puoi saltare tutto. Quando hai scoperto... cioè, più salvezza, esplodi, esplodi. Quando cominci a capire quante infinite cose esistono al mondo che l'arte ci aiuta a capire. Ecco cos'è la realtà, questo bosco. Per la vita e la morte, questo essere morti e stare per morire. Ma però sei ancora morto, sei ancora morto, sei morto. Ancora, Paolo Di Bello. Non è sempre fatto quello che vediamo, allora è spesso spazio, ciò che parole un vizio, no? Speranza di spazio, spesso di spazio, eccetera, dopo, no? Volete aiutarmi a precisare quest'opera, per favore? Ci si prova. Chi riesce a scoprire il meccanismo? Solo per i bravi di voi che fanno immagini, che lavorano su immagini, con immagini. Qual è la strategia tecnica? Sì? Bravo? Non c'è. È esattamente così. È esattamente così. È una strategia trattata da chi lavori di pensavo che si portare di Milano. Così era. Ma nessuno pensa che non sia una ritocogitare, l'accostamento di due immagini, un lavoro di Photoshop, un montaggio di che cosa. No. Ecco il messaggio. La realtà è in sé con sé. Enigmi. Spontose macchine percettive, filosofiche, non si vuole saperle vedere. E sono della scrittrice di Vivio Sario, Paola Di Bello. Te lo devi dimenticare. Sì? 10 minuti di pausa. Sì, ho capito, indifferente. È l'angelo intercede in sé. Scusate. Ma non più di 10-15 minuti.
No, li vedevo un attimo.
Sì, sì, hai fatto bene. Certo, cara, è stato benissimo. Ne mancano poco, buongiorno, mi scusi tantissimo, ma no, ho i secondi contatti, non finisco questa lezione assolutamente. Immagino, sì. Sì, certo. E gli si dica adesso, io tra 15 minuti riprendo la lezione, quindi vediamo. Grazie, scusi tanto signorina, mi deve perdonare, grazie tantissimo.